B. E vi propongo di iniziare con il libro del Coelet, il capitolo 9, versetti 7-10, se qualcuno vuole leggere.
Mangia con gioia il tuo pane, bevi il tuo vino con cuore lieto, perché Dio ha gradito le tue opere. In ogni tempo le tue vesti siano bianche e il profumo non manchi sul tuo capo. Godi la vita con la sposa che ami, per tutti i giorni della tua vita fugace che Dio ti concede sotto il sole, perché questa è la tua sorte nella vita e nelle pene che soffri sotto il sole. Tutto ciò che trovi da fare, fallo finché ne sei in grado, perché non ci sarà né attività, né ragione, né scienza, né sapienza giù negli inferi, dove stai per andare.
Bene, e questa sera rifletteremo un po', come sai, sulla festa, e seguendo sempre questa, se ci riusciamo, questa logica che il Coelet ci indicava già dal primo giorno, questa economia un po' blasfema, secondo anche i canoni biblici, più morali o anche più profetici. È molto strano, forse è uno dei pochi libri che dice vai e mangia tranquillo e bevi, come ripete anche in altri testi. Io vi posso indicare per esempio al capitolo 4, il versetto 8, o al capitolo 6, il versetto 6, cioè queste espressioni che irrompono in una mentalità credente, perché il quale non è un ateo, è un credente, però è un credente da un altro punto di vista. E questa mentalità che io credo irrompa anche in noi con questa stanchezza, per cui c'è le cose, le lingue, cioè i programmi invertiti, o è nostalgia più che stanchezza. È quello, sì. Mi è saltato il programma. Va bene. E irrompe, dicevo, anche in noi con questionandoci, cioè provocandoci, perché anche noi che pensiamo di essere i cristiani già più moderni, i cristiani che già si sono liberati magari da certi, tra virgolette, certi pesi, e della spiritualità più stretta o dei moralismi, in realtà sentirci dire che sotto il sole possiamo mangiare e bere e dobbiamo godere, come dice appunto anche nei versetti che vi ho citato adesso, al capitolo 4 o al capitolo 6, dove lui parla proprio di godere del bene, di gustare il bene, utilizzando, come vi dicevo già ieri, questi verbi così familiari e così umani familiari alla nostra carne, mangiare e bere, cose che, come vi dicevo, anche nella spiritualità cristiana e non solo cristiana, molte volte guardiamo con sospetto, perché far sentir bene il corpo è sempre stato guardato con sospetto, e di lì si è creata tutta una teologia morale anche piuttosto cupa e piuttosto rigida. In questo senso, allora, io credo che dobbiamo oggi proprio gratuitamente ricevere queste parole del Qehelet. È bello riceverle oltretutto dopo una festa, cioè dopo un momento in cui tutti gli esseri umani, perché in tutte le parti del mondo, con ambiguità anche, però esprimono un desiderio. Il desiderio della festa è un desiderio anche teologico, cioè attraversa tutta la rivelazione, dal libro del Genesi fino all'Apocalisse. Sono tanti gli squarci di luce in questo senso, cioè questa nostalgia di celebrare la festa. E voi sapete che anche tutta l'immagine messianica non si può proporre al popolo se non come festa, come banchetto, come mangiare e gustare, questi gesti dell'abbondanza, per esempio, che sottolinea sempre anche il profeta Isaia. La promessa è legata sempre a questo stare insieme, mangiando e bevendo, e dove tutti possono andare a mangiare e a bere. E noi invece abbiamo ridotto molte volte anche la stessa religione, non solo noi cristiani, ripeto, ma anche altri tipi di proposte religiose, abbiamo ridotte a un intenso ascetismo, cioè dove tutto quello che è il mangiare, il bere, il corpo è profondamente sospetto. E con questa categoria noi giudichiamo anche la vita degli altri. E così non siamo più gioiosi, cioè siamo delle persone malinconiche, ma non sarebbe niente se fossimo malinconiche, ma anche maligne, cioè non godiamo, non godiamo della felicità degli altri. E per noi la felicità degli altri è sempre da giudicare, da vedere, ma sei felice, però tac, tac, andiamo. E quanto pochi, no, sono gli accompagnamenti delle persone verso la felicità, no? Si preferisce accompagnare le persone verso la perfezione, e non verso la felicità. E voi sapete che questo è abbastanza difficile, perché accompagnare le persone verso la perfezione, a parte che è assurdo e terribilmente occidentale pensare alla perfezione come a qualcosa dell'individuo, ma in questo senso a me sembra realmente che è ancora più assurdo, perché la perfezione può essere solo comunitaria e questa perfezione si può dare solo nella gioia. Questa è la sintesi di queste parole che irrompono in una mentalità che, come dicevamo analizzando un po' il contesto del libro del Qehelet, era una mentalità di un mondo, sì, che voleva dare un nuovo modello, no? Come dicevamo, sotto questo impero dei Tolomei, sotto queste nuove leggi economiche, nuove leggi anche sociali, no? Di comportamento sociale, in questa organizzazione quasi perfetta. Però qui si dice qualcosa di più. Con questa ironia che il Qehelet ha davanti a tutti, o dentro tutti questi avvenimenti, il Qehelet esplode però con questa gioia. Io direi proprio che è come un poco un'espressione bellissima anche delle persone più semplici, no? Rompere quelle situazioni che sembrano già tutte organizzate. Pensate, c'è un testo per me bellissimo che io in un'occasione, non mi ricordo, con delle donne però, in America Latina lo commentavo. La risa, come? Quando Sara ride, la risata di, perché non è il sorriso, è la risata di Sara. È bellissimo quel testo del Genesi, della Genesi al capitolo 18, cioè dove tutto sembra già organizzato da Dio e dal capostipite che è Abramo, dove sembra che l'annuncio si debba fare per gerarchia, per cui all'uomo, a Abramo, questa donna di nascosto che ride e che viene anche rimproverata. Guardate, è importante incominciare a rileggere un po' le nostre storie personali, le nostre storie collettive, politiche, sociali, facendo irruzione con questa risata, perché credo che è anche la risata di Dio, nel senso che lì dove tutto sembra sistemato c'è questo mistero. Il mistero molte volte, sì, per noi molte volte è pianto o dolore, questo lo vedremo domani, ma in questo senso invece il mistero è proprio un'eruzione molto grande, di una risata anche in questi luoghi silenziosi, questa gente che ride bene, no? Certe volte. In questo senso Giorgio c'ha una risata simile, quando entra, così. Non so se ride per incredulità, però ride. E questo mi sembra molto bello, cioè interrompere questi cammini già sicuri, queste letture così sicure. Però c'è anche un significato che mi sembra ancora più provocatorio e profondo. Questi verbi così quotidiani, vai e mangia allegramente e bevi gustando quello che è il tuo vino. E questo verbo anche del gioire al versetto 9 della vita con la tua donna e tutti i giorni. Questo che ritorna anche nel Coelet, cioè questo sentire con il corpo quello che tu fai, perché è inutile mangiare per sopravvivere, come facciamo in molte culture, per esempio, si mangia adesso solo perché devo mangiare, perché sennò muoio, ma questo invito a sentire, questi sono dei verbi profondamente teologici. Questo è il significato della Pasqua. Il Coelet è un testo pasquale in questo senso, perché la Pasqua è il mangiare della liberazione, è una festa. Noi l'abbiamo tirata fuori e quindi manipolata per calmare o tranquillizzare le nostre questioni teologiche, ma la Pasqua è il mangiare della liberazione, cioè è la celebrazione di una festa. Per questo è un sogno, e è il sogno di tutti i popoli, era anche il sogno di Cristo, cioè questa nostalgia che lui comunica ai suoi discepoli, attraverso di questo grido pasquale che lui ha, no? Da quanto tempo io ho desiderato celebrare, ma questo è il grido di tutta la umanità. Cioè poter celebrare questa vita come una vita pasquale, come una vita di liberazione, come era la Pasqua per gli ebrei quando escono dall'Egitto. Per cui questi versetti hanno un senso pasquale molto forte, dove la Pasqua non è una teologia sul nostro corpo che deve risorgere, che come sarà, come non sarà, dove andremo, dove non andremo, ma dove la Pasqua è realmente il formare in questa storia delle comunità che possano mangiare e bere e moltiplicare la gioia. Questa moltiplicazione dell'allegria, che noi potremmo tradurre con moltiplicare la pace, nel senso che vi dicevo ieri, nella lingua quechua, del vivere bene, cioè del formare il luogo di una vita bella, buona. In questo senso la Pasqua è l'allegria delle cose anche. Perché guardate, le cose quando sono allegre, quando servono a qualcosa e servono veramente. E per questo vi dicevo la questione della luna, io sono convinta che la luna sa quando abbiamo bisogno dei soldi e quando non ce l'abbiamo. Per cui è inutile chiederle quando già sappiamo che ne abbiamo tanto, non lasciamo che altri facciano queste domande, è un po' come il Padre Nostro, cioè dacci quello che basta e poi ci arrangiamo noi. E in questo senso è l'allegria, la Pasqua è l'allegria di tutti, degli animali, delle cose, cioè di tutto quello che entra in questo sogno della vita. E potremmo dire in questo contesto del Coelet che parla a questa società così già sicura, già ben organizzata, è lo scandalo dell'allegria. L'allegria molte volte è uno scandalo. Per questo dobbiamo riconciliarci non solo con la morte, che forse è anche più facile, ma riconciliarci con l'allegria. Perché le istituzioni, per esempio, sono quasi sempre quelle che criticano l'allegria degli altri. Quando qualcuno sta bene, zac, bisogna farle qualcosa perché stia male. E questo è lo scandalo dell'allegria che nella vita cristiana potremmo ritradurre con lo scandalo della resurrezione, della Pasqua. La resurrezione è uno scandalo, così come era uno scandalo la croce, però anche la resurrezione è uno scandalo, perché irrompe e cambia tutte le leggi umane della natura. E non è che le cambi nel senso che le violenti, però apre questa grande possibilità. In alcuni popoli la resurrezione si può vivere solo come, ma credo adesso a livello mondiale, cioè come possibilità, la possibilità di celebrare ancora questa allegria o di scandalizzare questo mondo così sicuro, così e vincolato alle tradizioni o alle leggi per salvarsi. Noi viviamo, la maggioranza dei nostri giorni, lo viviamo vincolati a qualcosa che ci garantisca la salvezza. E non riusciamo a svincolarci da questo. Cioè, quello che invece propone la risata di Sara, queste parole così forti, nel mondo del benestare, dell'impero dei Tolomei, sono realmente questo scandalo, questo uscire fuori per poter recuperare il senso della realtà. Perché se no, ripeto con le parole del Coelet, tutto questo è porcheria. Anche le vostre celebrazioni più belle. E questo non lo dice solo il Coelet, pensate nei testi profetici, il rifiuto di Dio sulle celebrazioni solenni del popolo. No? Lui dice nel libro di Isaia che le fanno schifo, è nauseato delle nostre celebrazioni. Cioè, c'è questo rifiuto, e questi sono gli scandali della rivelazione, cioè la rivelazione che si pronuncia scandalizzando tutto questo nostro piatto andare nella storia. In questo senso, questa non è semplicemente la soluzione del Coelet, non è semplicemente la soluzione di chi dice non c'è più niente da fare, perlomeno mangiamo bene e dormiamo bene, beviamo bene, vogliamoci bene noi e stiamo a posto. Questa è la soluzione a volte anche dei gruppi, no? Cioè tra di noi vogliamoci bene e finito sia. No, io credo che con tutto il sentito pasquale, il senso pasquale che questo che tutto ciò tiene, credo che veramente la Pasqua per gli ebrei era la liberazione del faraone, dal faraone. E in questo senso anche questa scandalosa gioia o questo scandalo dell'allegria è una liberazione da qualcosa quando i popoli celebrano la festa, è per ricostruire questo senso di casa, questo tempo nuovo che si ricostruisce a partire da un avvenimento che tocca qualcuno, che può essere il matrimonio di due persone, la festa di una comunità sociale, la festa, il compleanno di qualcuno. Però nella festa si ricostruisce questo sogno. E è molto bello perché qui ci sono non solo i gesti della festa, il mangiare e il bere, ma anche le cose della festa. Questo di ungersi, profumarsi il capo, che è un gesto profondamente biblico e è il gesto della regalità, cioè dove la persona assume una dignità. E guardate, nelle feste, soprattutto nelle nostre feste, la persona è profondamente degna. Forse un giorno all'anno, o tre giorni all'anno, quando si tratta dei matrimoni che si celebrano per tre giorni consecutivi, le persone sono dei re, gli uomini sono dei re, le donne delle regine, e tutta la comunità serve questo re e questa regina, e tutte le cose servono perché questa festa si possa celebrare. Nella festa spariscono, almeno da noi, le differenze sociali, e questo è un altro sogno, è un sogno dell'umanità. Perché la festa, essendo preparata da tutte le persone, tutte possono stare bene. E poi questo grande segno dell'abbondanza, che è un segno veramente dell'unzione non solo sulle persone festeggiate, celebrate, ma anche sulle cose. Io dico sempre che quando finiscono le nostre feste, anche l'aria ha un odore di birra o di ciccia, che è la bevanda tipica di lì. Cioè tutto sta impregnato di questo, non solo le persone, ma anche le cose, l'ambiente. E quando si celebra, per esempio, il carnevale, Anche la casa, anche la terra deve ricevere i coriandoli, deve ricevere la birra o la ciccia, cioè perché tutto ti si possa attaccare sopra, no? Per cui io credo che realmente la festa è una categoria importantissima della vita umana, per uscire anche da questa economia così fredda, no? Come dicevamo ieri, degli io ti do, tu mi dai e basta, no? O da questa economia dove le cose stanno perdendo sempre di più il significato. E questo è anche il sogno di Dio. La festa c'ha un altro aspetto, perché anche il Coelet lo dice, no? Va e mangia allegramente il tuo pane, bevi il tuo vino, no? E riposa, cioè godi. Il godere è un gesto di riposo profondo, perché quando Dio finisce la creazione, nell'Esodo al capitolo 30, che riprende, fa memoria di questo atto creativo di Dio, dice che Dio riposò e respirò. Cioè, il godere è un riposo, per cui togliere la possibilità della festa ai popoli, a ciascuno di noi, alle nostre comunità sociali, eccetera, eccetera, cioè togliere i motivi per celebrare la festa e provocare dei motivi di lutto, di morte, di ingiustizia, di miseria, eccetera, eccetera, è un peccato gravissimo, perché è togliere alla persona il diritto di riposare, perché il godere è un riposo, per questo che si può resistere tre giorni e tre notti a far festa, perché la festa ti riposa. Noi ci sembrava anche ieri sera di stancarci nella danza, però pensate quando si danza a 2000 o a 3000 metri, di altitudine, no? Che dovrebbe essere più pesante, invece uno non si rende conto, non so se è un po' le foglie di coca in questo caso, però non se ne rende tanto conto. Oltretutto normalmente fa freddo perché le feste, molte feste si fanno di sera, per cui bisogna scaldarsi e uno è contento, quindi se si muove un po'. Però il riposo è importantissimo. Il riposo è un diritto etico, così come potremmo il contrario dire che è un dovere etico. Cioè, noi non abbiamo mai pensato a una etica del riposo, ma non nel senso come alcuni documenti anche della Chiesa, della dottrina sociale della Chiesa, parlano del lavoro, del riposo, tutte queste questioni un po' strane. No. E realmente il godere, quello che il Coelet chiama godere, no? Questo godere è il riposo, questo godere è l'opera del tuo lavoro, cioè dove il lavoro in questo senso è contrario a quel lavoro di cui parlava nei capitoli 5 o 6, a questo lavoro preoccupato per accumulare, ma dove il lavoro qui è la lotta per arrivare alla festa. Cioè, per che cosa lavoriamo? Per accumulare o per celebrare la festa, per mangiare e bere? E qui c'è una grande differenza. Cioè, il Coelet è molto chiaro, non confonde le cose, critica il lavoro e lo critica come questa arrogante accumulazione che ti porta, come leggevamo ieri nel capitolo 5, a non dormire più. No, il ricco non riesce a dormire, la persona ricca dorme male, invece la persona semplice ha i sonni tranquilli. Invece questa persona che accumula, questo è un lavoro porcheria, come dice lui. E nell'altro senso, quando dice qui al versetto 7, questo è il frutto, cioè godi, perché questo è il frutto del tuo lavoro, il lavoro perché il lavoro è stato finalizzato alla festa, e questo è importantissimo, per esempio in alcune culture, si perdono dei giorni di lavoro, lì potete anche scandalizzarvi o non darci più soldi, non mi importa, però si perdono dei giorni di lavoro per preparare una festa, per questo ci dicono che siamo pigri o così. Si dice anche alle persone del sud, no? I milanesi a volte lo dicono a quelli del sud, o bene, tutti noi del nord, però io per fortuna c'ho un po' del sud, per cui posso permettermi di criticare. Ma guardate, è importantissimo questo nel libro del Coelet. Ci sono due tipi di lavoro. Il lavoro benedetto, cioè quello è il lavoro simile a Dio, per arrivare a riposare e respirare. Però purtroppo nella società, anche nella società del Coelet, ieri parlavamo di ingiustizia, lui legge questa ingiustizia, nella società del Coelet, così come nella società nostra, si fa finta di conoscere solo un tipo di lavoro, si obbliga i popoli, le categorie sociali differenti delle persone a conoscere solo un tipo di lavoro, che è il lavoro dell'accumulazione, o per accumulare, se non per te, per quello che già è più ricco. E per cui credo che, io penso che di qui possiamo veramente respirare una prospettiva nuova di vita che ci aiuta anche a capire meglio questa relazione con le cose che dicevamo ieri. No? Il lavoro è una lotta, perché lui lo dice, lo diceva al capitolo 3, che devi, cioè, da godere della fatica e delle gioie. È una lotta, è una fatica, varie volte lui parla del lavoro anche come fatica. In questo senso il lavoro fatica è il lavoro lotta per preparare la festa, per permettere al tuo corpo e al corpo degli altri, cioè questo verbo più eloquente, la carne, mangiare e bere, e godere quindi, cioè riposarti. Noi abbiamo mistificato molto il fine del cammino cristiano, della carità cristiana, della celebrazione anche cristiana, cioè tutto sacramentale, un sacramento che sta sempre più in là, sempre più in là, e poi oltretutto più in là non ci sarà corpo, no, ci sarà corpo, però sarà un corpo come quello degli angeli, non lo so cosa si dice nella teologia, non mi ricordo più. Però la cosa che mi sembra importantissima invece è che questa è una teologia escatologica, nel senso che questo è preparare il futuro, cioè questo è l'aggancio tra questo tempo presente, il Kairos, come dicevamo, e questa preparazione o programmazione di qualcosa. La programmazione può solo partire dal presente, e il presente è realmente celebrare la festa, cioè permettere di mangiare e bere. E nel testo del Coeles è interessante perché questa festa è sempre legata al quotidiano, non è messianica, come per esempio per i profeti, cioè verranno giorni, come si ascoltava ieri alla Marcia della Pace a Siena, la lettura del libro del profeta Isaia, verranno giorni che, eccetera. Questa è la prospettiva messianica, per il Coeles è molto chiaro, c'è un giorno, questo è il tuo giorno, tu la festa dei giorni poi la devi preparare di festa in festa, cioè di giustizia in giustizia. Il mangiare e il bere è un atto di giustizia, un atto di giustizia fondamentale. La critica in Matteo 25 nel giudizio finale è che non hanno potuto mangiare né bere perché non sono stati riconosciuti. O altre volte nel Vangelo, se voi non date un bicchiere d'acqua, o se lo date questo bicchiere d'acqua l'avete a questi dei più piccoli, l'avete dato a me. E questi sono i gesti fondamentali della vita, che sono i gesti di giustizia. Cioè la giustizia non si fa sul sovrappiù, la giustizia si fa sulle cose fondamentali. Per questo, come dicevamo anche questa mattina, uno te lo dà, non te lo dà, non importa, però noi sappiamo che c'è una lotta fondamentale per vivere. È quello che basta, ripeto, è la logica del Padre Nostro, cioè quello del pane quotidiano. Allora credo che il segno più bello in questo cammino di lotta per celebrare la festa, il simbolo più bello, sono le nozze. E nella Bibbia le nozze, per questo lui in questi pochi versetti parla dell'uomo e della donna, cioè del sacramento più forte della celebrazione di un'unione, e dell'uomo e della donna che però non potranno stare senza cibi, così come non potranno stare senza casa. Provocare quindi una storia che celebri nozze. È vero, in alcune culture la festa di nozze è la festa più solenne, molto più solenne di quella del santo patrono. Perché in questo senso si prepara qualcosa, il futuro se le prepara la casa anche alle persone che si sposano. Se non se le può dare una casa, se le si danno degli oggetti che poi gli servono per vivere, per formare questa casa. In questo senso, quindi, la Bibbia prende sempre questo esempio delle nozze, della coppia, come il segno più bello della ricostruzione. Potremmo dire questo sacramento della comunità in un modo molto misterioso, cioè questi legami forti che non sono necessariamente, oggi sappiamo anche nelle nostre storie moderne, non sono da limitare solo uomo o donna, ma sono tutti legami veri che stanno crescendo nella storia e che formano differenti case. Per cui, in questo senso, il sacramento più bello per il popolo ebraico sono le nozze, perché sono quelle che poi l'Apocalisse celebra tra Dio e l'umanità. E qui lui lo riporta così, secondo queste immagini molto naturali, cioè godi con tua moglie, o tu godi con tuo marito, o godi con le persone che tu ami, cioè crea questi legami che fanno sì che la festa possa realizzarsi, celebrarsi. E un altro aspetto è anche quello di essere protagonisti in questa storia, cioè questa festa la dobbiamo preparare noi, no? Per questo il tempo presente, cioè il presente è il luogo della responsabilità degli uomini e delle donne, dei piccoli e dei grandi, per preparare questa festa. Il presente ci assorbe in questo senso come persone responsabili che entrano in questo gioco di responsabilità, però è tutto fortemente allegro o fortemente gioioso. 5 minuti se volete chiacchierare tra di voi.